Buonasera, è un inizio quasi naturale. Lo vedete, Alberto ha sempre quella faccia da sbarazzino, un po' il curiosino che questo quando entra dentro. Lo vedo un pochino come una sorgente, l'acqua fresca quando si ha sete, e che una sorgente senza rubinetto, perché lui continua a buttare come un vulcano. E però da quando ho scoperto che l'unico Dio che conosciamo è Gesù e che questo Dio è felice della nostra umanità perché si è innamorato di noi altri, io credo che sia rivoluzionata in me l'idea di Dio, ma anche il mio modo di rapportarmi con gli altri, ed è l'augurio che ci facciamo tutti quanti, perché su questo fratello Alberto credo sia uno che riesce a trasmettere, ma non perché lui ci crede o ha l'entusiasmo e basta, ma fondatamente, cioè partendo proprio dal messaggio, dal lieto annuncio della scrittura, in particolare dei Vangeli, ecco, credo che questa sia la cosa più bella, più straordinaria. Abbiamo bisogno tutti, non soltanto di rinverdire le nostre conoscenze e i nostri percorsi, ma abbiamo bisogno di scoprire, di sorprendersi davanti a questa realtà di Gesù che rimane vivo, che non è soltanto un libro che è stato dato in mano nostra perché abbiamo da imitarlo, anzi non chiede imitazioni, chiede che abbiamo da vivere pienamente la nostra libertà, la nostra vita. E allora per questo credo che fratello Alberto in questi giorni ci aiuterà molto e siamo molto riconoscenti fin da adesso proprio perché si è reso disponibile, perché è con noi. E perché per noi preparare il Natale, questo credo sia forse il regalo più bello che ci facciamo.
Buonasera a tutti, ringrazio Don Albino e i Beati Costruttori di Pace per questo invito e ringrazio naturalmente voi tutti per la partecipazione a questo incontro. Voi la tematica la sapete, perché solo Gesù? E tratteremo se il cristianesimo è una religione del libro o, come vedremo, una fede nell'uomo. Sceglieremo brani da tutti e quattro i Vangeli, dai quali emergerà la figura del Dio di Gesù, un Dio liberatore che è a servizio degli uomini, un Dio che non esclude, un Dio che perdona tutti e soprattutto un Dio che non diminuisce l'uomo ma lo potenzia. Iniziamo questa sera con la prima parte. Per ben più di 1500 anni, tutta la teologia, la spiritualità, la dommatica della Chiesa cattolica si è basata su una traduzione latina del testo greco del Nuovo Testamento. Fu un papa, Papa Damaso, nel 384, che incaricò Girolamo, San Girolamo, grande padre della Chiesa, di tradurre direttamente dall'ebraico al latino l'Antico Testamento e di rivedere le varie traduzioni che c'erano del Nuovo Testamento e di dargli una nuova uniformità. Questo perché, come sapete, i Vangeli sono stati scritti nella lingua greca perché era la lingua commerciale dell'epoca, era la lingua internazionale. Però nell'arco di pochi secoli il greco cominciò a tramontare e da noi in Occidente, dove già la Chiesa si era consolidata, subentrò la lingua latina. Per cui dal greco si cominciarono a tradurre questi testi in lingua latina. Ebbene, Girolamo fece un'opera ciclopica, ma naturalmente non esente da errori, e soprattutto per secoli la Chiesa non ha avuto la bellezza del testo originale. Voi sapete che una traduzione, per quanto sia ben fatta, per quanto sia accurata, non rende mai la bellezza del testo originale. Ebbene, questo lavoro di Girolamo non fu esente da errori, come adesso vedremo, da aggiunte e da interpretazioni della traduzione. Soltanto alcuni flash, alcuni esempi. Per esempio, le aggiunte. Voi sapete che a quell'epoca, non essendo ancora inventata la stampa, il Nuovo Testamento andava copiato a mano e a volte i copisti, normalmente erano monaci, si prendevano certe libertà per cercare di far comprendere meglio, per spiegare meglio. Allora nel Vangelo di Marco, al capitolo 9, versetto 29, alla risposta di Gesù ai suoi discepoli, che non sono riusciti a liberare il ragazzo posseduto, la risposta di Gesù, perché questa specie si caccia solo con la preghiera, un copista tra il terzo e il quarto secolo aggiunse e col digiuno. Quindi coppia dopo coppia, ecco perché l'importanza del digiuno nella spiritualità cristiana. O interpretazioni sbagliate del testo, pensate soltanto il danno che ha fatto nella spiritualità, l'invito di Gesù a se non vi convertite, non entrate nel regno di Dio, e il verbo adoperato dagli evangelisti per conversione significa un orientamento diverso della propria esistenza. Se prima si viveva per sé, una volta incontrato Gesù, si vive con Lui e come Lui orientati verso il bene degli altri. Quindi qualcosa di positivo, qualcosa che favorisce la crescita della persona. Ebbene, questo se non vi convertite venne tradotto e peggio interpretato con se non fate penitenza. Ecco, qui basta leggere le vite dei santi del passato, la ricerca di forme di sofferenza, di penitenza, perché nel Vangelo che loro avevano Gesù diceva se non si fa penitenza non si entra nel regno di Dio. A volte sono state delle interpretazioni o deformazioni ad uso catechetico. Pensate soltanto alla trasformazione del comandamento non commettere adulterio, che venne ridotto a non commettere atti impuri. Quindi, vedete, per secoli la Chiesa si è basata su un testo che non era l'originale, per cui non se ne scopriva la ricchezza e soprattutto conteneva degli errori. Uno degli errori di traduzione, forse il più fatale, che influì negativamente nella teologia della Chiesa, riguarda il versetto 16 del capitolo 10 del Vangelo di Giovanni. È un capitolo molto bello. Gesù si introduce nel Tempio, simbolo dell'istituzione religiosa giudaica, e chiama le pecore. Le pecore ascoltano la sua voce e lui le porta fuori. Gesù è venuto a liberare dai recinti, per quanto sacri possano essere. Gesù è venuto a dare piena libertà, è il passaggio, come vedremo più volte in questi giorni, dalla religione alla fede. La religione, parleremo di religione sempre in maniera negativa. Nel Nuovo Testamento c'è soltanto una volta il termine religione e non guarda la fede in Gesù. Per religione si intende quello che gli uomini devono fare per Dio, e la contrapporremo alla fede, ciò che Dio fa per gli uomini. Ebbene, il fascino della religione qual è? Che ti toglie la libertà, cioè ti mette in un recinto, però ti dà la sicurezza. Non sei libero, ma sei sicuro, perché ti dicono esattamente cosa devi fare, come devi fare, e non sei responsabile delle tue azioni. Nella fede Gesù libera dal recinto, però toglie la sicurezza se non quella che l'individuo trova in sé. Ognuno è responsabile delle sue azioni. Comunque Gesù è venuto a chiamare e le pecore ascoltano la sua voce. In ogni uomo c'è un desiderio di pienezza di vita che neanche la religione riesce a soffocare. Lo può tramortire, lo può occultare, ma questa fiammella c'è sempre. Quando ascolta il messaggio di Gesù, questa fiammella riprende vigore. Ebbene, ascoltano la voce di Gesù e Gesù le fa uscire. E il versetto 16, Gesù diceva, e ho altre pecore che non sono di questo ovile, non è solo l'ovile della religione, dell'istituzione religiosa giudaica, che Gesù è venuto a svuotare, a liberare, ma tutti gli ovili, cioè tutte quelle istituzioni che non rendono liberi gli uomini. E ho altre pecore che non sono di questo ovile, anch'esse io devo guidare, ascolteranno la mia voce e saranno un solo gregge, un solo pastore. È finita l'epoca degli ovili, è finita l'epoca dei recinti, per quanto sacri possano essere. È iniziato il cammino con Gesù e come Gesù verso la piena libertà. Ebbene, probabilmente lo stesso Girolamo, o un altro traduttore, ma si sospetta che sia stato Girolamo, confuse il termine ovile della prima parte di questo versetto, e anziché la traduzione, come abbiamo sentito, e saranno un solo gregge, un solo pastore, tradusse e saranno un solo ovile, un solo pastore. non più un gregge con Gesù, ma uno vile che dava più sicurezza, uno vile migliore, uno vile perfetto, comunque sempre un recinto, esattamente il contrario di quello che Giovanni aveva scritto. Giovanni aveva detto: è finita l'epoca dei recinti, per quanto sacri possano essere. Una traduzione istituì un sacro recinto, un ovile. Allora, forte di questo insegnamento che si trovava nel testo latino del Vangelo di Giovanni, per secoli la Chiesa cattolica, ha pensato o preteso di essere questo unico ovile istituito dal Signore. Quindi ci sarà un unico ovile che è la Chiesa. Quale Chiesa? La Chiesa cattolica. È un unico pastore. E questo si consolidò nei secoli finché, in maniera drammatica, devastante per le conseguenze che ha avuto, nel 1442, nel Concilio di Firenze, la Chiesa decretò la Sacrosanta Chiesa Romana fermamente crede che nessuno al di fuori della Chiesa cattolica, né pagani, né ebrei, né eretici o scismatici, parteciperà alla vita eterna, ma andrà al fuoco eterno preparato per il diavolo e i suoi angeli. Quindi nel 1442 c'è questa tappa storica nella Chiesa in cui si decreta che tutti coloro che sono al di fuori della Chiesa cattolica vanno all'inferno per tutti i secoli. E da qui si coniò il famoso slogan che fuori della Chiesa, si intendeva la Chiesa cattolica, non c'è salvezza. Quindi la Chiesa cattolica, pertanto, per più di cinque secoli considerò irrimediabilmente dannati per sempre gli stessi cristiani delle chiese ortodosse o delle chiese protestanti, insieme agli ebrei, insieme ai musulmani, ai credenti delle altre religioni e coloro che non erano battezzati, in pratica tre quarti dell'umanità. Quindi tre quarti dell'umanità era dannata per sempre. Solo nel secolo scorso, esattamente dopo 522 anni, un altro concilio nel 1964, il Concilio Vaticano II, nella Lumen Gentium, dichiarava esattamente il contrario. Decretava il concilio, appoggiandosi a quanto scritto nel Nuovo Testamento, che c'era anche prima, ma l'ideologia religiosa non permetteva di comprenderlo. Si appoggia su una espressione che è presente nella prima lettera di Timoteo, al capitolo 2, che Dio, come Salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvi. La volontà di Dio è la salvezza di tutti gli uomini. La Chiesa, fino al Concilio Vaticano, diceva no, tre quarti dell'umanità è dannata per sempre. Ebbene, il Concilio Vaticano II dichiara che Dio, come Salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvi. Infatti quelli che senza colpa ignorano il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa e tuttavia cercano sinceramente Dio e con l'aiuto della grazia si sforzano di compiere con le opere la volontà di Dio, conosciuta attraverso il dettame della coscienza, possono conseguire la salvezza eterna. Quindi con il Concilio Vaticano II tutti coloro che appartengono ad altre religioni, gli ebrei, c'è un accenno preciso anche per i musulmani, dice: il disegno di salvezza abbraccia anche coloro che riconoscono il Creatore e tra questi in primo luogo i musulmani, quindi ebrei, musulmani, credenti di altre religioni, non battezzati e persino i non credenti, coloro che rispondono ai dettami della propria coscienza, questi conseguono la salvezza. Allora a questo punto c'è un cambio drammatico nella teologia della Chiesa. Prima di fatto non c'era una scelta dell'essere cristiani, si era obbligati. L'alternativa qual era? L'inferno per tutti l'eternità. Quindi non è che uno poteva scegliere di essere battezzato e di entrare nella Chiesa cattolica. Era un obbligo, perché non c'era alternativa. Perché la Chiesa insegnava che le altre religioni o l'assenza di religione ti condannava all'inferno per sempre. Ebbene, col Concilio Vaticano si ammette che anche nelle altre religioni, o persino senza religione, c'è la salvezza. Allora c'è da chiedersi, allora perché, per quale motivo scegliere Gesù e non Mosè o Maometto o anche niente. Ci si salva anche non credendo in nessuna divinità. Basta rispondere ai dettami della propria coscienza. E in fondo, parlo a livello popolare, di quello che emerge dalla gente, tutte le religioni in fondo sono uguali. Tutte quante insegnano quegli elementi basilari che sono il timore o l'amore nei confronti della divinità, l'amore per il prossimo, l'esercizio della carità, il rispetto per gli altri, la preghiera, e tutte le religioni presentano un premio, la promessa di un premio o la minaccia di un castigo. Ma se è vero che tutte le religioni conducono alla salvezza, perché, per quale motivo scegliere Gesù? Vedete, per quelli della mia generazione non si poneva il problema, non si conoscevano praticamente appartenenti ad altre fedi, ma oggi il bambino che già va all'asilo si trova accanto il compagno musulmano o buddista o ebreo o non battezzato. E allora c'è da chiedersi perché scegliere Gesù e non altro, oppure perché non scegliere niente. E se si può scegliere, perché scegliere proprio Gesù con il suo messaggio così impegnativo? Allora vediamo questa sera qual è la novità che ha portato Gesù e i criteri possibili di un'eventuale scelta di lui e del suo messaggio. Vedete, è diventato usuale nel linguaggio comune definire le religioni che si richiamano a un unico Dio, quindi le religioni definite monoteiste, come le religioni del libro. Cosa si intende per religione del libro? Una religione nella quale Dio ha rivelato in maniera definitiva e immutabile la sua volontà attraverso un testo che si considera sacro. Sacro perché o proviene direttamente da Dio, dettato da questo Dio, o ispirato da Dio. Comunque c'è un testo che contiene la volontà immutabile e definitiva di Dio per tutte le generazioni. Quindi per religione del libro si intende una religione il cui criterio di comportamento è basato sulla osservanza di un testo che si considera sacro. E questo libro sacro è immutabile. Cambiano le epoche culturali, cambia la società, cambia lo stesso modo di essere e di sentire delle persone, ma questa parola di Dio rimane immutabile, non si può scalfire. E quando in nuove situazioni, perché questa parola è nata in un contesto magari agricolo o nomade, in una società che non è la nostra, e quindi quando si trova il conflitto tra l'osservanza di leggi che si trovano pesanti, difficili da mettere in pratica, o che in qualche maniera impediscono la pienezza della felicità dell'uomo, quando si trova in conflitto con questo, chi viene sacrificato è l'uomo e mai la legge. La legge non si tocca. Il testo sacro non si tocca, perché se si comincia a modificare qui, se si comincia a interpretare là, c'è il rischio che tutta questa costruzione del libro sacro cominci a crollare. Quindi ogni qualvolta ci si trova in conflitto tra il bene concreto dell'uomo e l'osservanza e l'obbedienza della legge, chi viene sacrificato è il bene dell'uomo. Si sacrifica l'uomo per rispettare questa volontà di Dio che, ripeto, è immutabile ed è eterna. Una volontà che va messa in pratica anche quando razionalmente non la si comprende. Si mette in pratica, si obbedisce perché è scritto, non perché si possa capire. Non c'è, credo, nessuna risposta a livello razionale per quale motivo nel libro del Levitico c'è scritto che se uno mangia il maiale è impuro, e impuro significa che la relazione con Dio è interrotta, è l'equivalenza del nostro peccato. Ma poi si legge che invece puoi mangiare ogni specie di cavalletta, ogni specie di locusta, ogni specie di acridi e ogni specie di grillo. Non ci sono spiegazioni razionali. Per quale motivo, se mangio una fetta di prosciutto, Dio si offende e mi ritiene impuro, in peccato, e se mangio una cavalletta, invece è contento e dice che vado bene? Non ci sono spiegazioni razionali, spiegazioni logiche. Neanche andando a vedere le origini culturali o alimentari dell'epoca in cui è stato scritto. Si fa così perché è scritto. Quindi questa legge violenta il buon senso delle persone. È una legge che si trova in conflitto con la ragione, con il raziocinio delle persone. Ebbene, è possibile definire anche il cristianesimo una religione del libro? La risposta è no. No per due motivi. Perché il cristianesimo, prima di tutto, non entra nelle categorie della religione e non può essere definita religione del libro. Abbiamo detto che per religione si intende ciò che gli uomini devono fare nei confronti di Dio, e la religione è una proiezione delle paure, delle speranze, delle ambizioni degli uomini nei confronti della divinità. Con Gesù non si può più parlare di religione, ripeto, il termine religione è assente nei Vangeli, c'è soltanto una volta nel Nuovo Testamento, ma riguarda la religione giudaica. Con Gesù termina ciò che gli uomini devono fare per Dio e inizia l'accoglienza di ciò che Dio fa per gli uomini. E questo va catalogato sotto la categoria della fede e non della religione. Ebbene, la novità di Gesù è che Gesù Cristo non ha posto un libro quale codice di comportamento per i credenti, ma l'uomo. Per cui il cristianesimo non può essere definito una religione del libro, ma una fede nell'uomo. Con Gesù il rapporto tra l'uomo e la divinità non viene più regolato dall'osservanza di una legge considerata sacra, ma dal bene concreto con gli uomini. Gesù è venuto a proporre una nuova alleanza che non è più basata su un testo sacro, non è più basata sulla legge. Per quale motivo? Perché la legge, per quanto possa essere di origine divina, per quanto possa essere sacra, la legge sarà sempre causa di ingiustizia e di discriminazione tra le persone. Perché? Per quanto la legge sia fatta con i migliori intenti, in modo da favorire tutte le persone, non può conoscere il singolo individuo. La legge non conosce la storia della persona, la sua sensibilità, le sue necessità, le sue sofferenze, il suo percorso. Per cui questa legge, se ad alcuni potrà andar bene e li favorirà, per altri diventerà un peso insopportabile, insostenibile, che di fatto li esclude dall'amore di Dio. Perché tante persone non possono osservare la legge, a meno che non ne amputino la loro esistenza, non soffichino il loro desiderio di pienezza di vita, e altre persone non vogliono osservare questa legge. Allora, dal momento che c'è una legge, tanto più se questa legge è divina, questa legge discrimina tra persone, tra chi osservando merita l'amore di Dio e chi trasgredendo o non osservando viene esclusa dall'amore di Dio. Con Gesù tutto questo è finito. Con Gesù il rapporto con Dio non si basa più sull'osservanza di una legge, causa di discriminazione e di divisione tra le persone, ma sull'accoglienza del suo amore. Con Gesù l'amore di Dio non va più meritato per i propri sforzi, per il proprio impegno, ma va accolto come dono gratuito da parte del Padre. Il Dio di Gesù non guarda i meriti degli uomini, ma i bisogni delle persone, perché meriti non tutti li possono vantare o avere, bisogni li possono avere tutti. Quindi per Gesù non è un libro rivelato o una legge ritenuta divina ciò che il credente deve osservare, ma il bene dell'uomo. E sarà questa l'attività di Gesù. Tutto ciò che concorre al bene dell'uomo, tutto ciò che favorisce la sua libertà, tutto ciò che lo rende felice va fatto, anche se c'è una legge considerata divina che lo proibisce. E tutto quello che attenta alla felicità dell'uomo, attenta alla sua felicità, gli impedisce la pienezza di vita, non va fatto, anche se non c'è neanche un minimo precetto che lo possa vietare. Gesù ammonisce nei Vangeli che quando questo non è tenuto presente, ed è il rischio della religione, si disonora l'uomo per onorare Dio. È l'effetto nefasto della religione. È l'effetto nefasto dell'osservanza di una legge scritta. L'esempio, credo, più clamoroso che abbiamo nei Vangeli è proprio Gesù, lo porta con la parabola del Samaritano, conoscete tutti il sacerdote, che si imbatte in un disgraziato, in un ferito, che è stato ridotto in fin di vita da parte dei briganti. Non c'è bisogno di un Dio che ti dica che devi soccorrere un malcapitato, è umano. Vedi una persona in sofferenza, è normale, è umano aiutarlo, ma l'effetto nefasto della religione è che disumanizza le persone. Per l'onore a Dio si disonorano gli uomini. Perché il sacerdote lo vede? Sapete, la situazione è drammatica. Quella di Gerico è una gola che anche oggi si può percorrere e, essendo una depressione che dai 900 più metri di altezza di Gerusalemme porta ai quasi 400 sotto il livello del mare di Gerico, è una depressione in pochi chilometri che manca l'aria e in condizioni normali è difficile percorrerla. Immaginate una persona che è stata ridotta in fin di vita da parte di briganti. L'unica cosa che l'aspetta è la morte. Invece Gesù crea suspense. Dice: per fortuna, provvidenzialmente, passò di lì un sacerdote. È la salvezza del malcapitato. Ma che? Il sacerdote lo vide e passò oltre. Perché il sacerdote si è comportato così? Perché la legge di Dio, ecco il libro, proibisce a un sacerdote di toccare un ferito, perché il sangue è veicolo di impurità e quindi se tu sacerdote, probabilmente questo sacerdote scendeva dal culto settimanale nel Tempio di Gerusalemme e quindi era in condizioni di totale purezza, tocchi un ferito, diventi impuro. Per osservare la legge di Dio, per il bene di Dio, si lascia il malcapitato nella sua sofferenza. Ebbene, per Gesù non basta che un testo sia considerato sacro, occorre che l'uomo venga considerato sacro. Nelle religioni si sacralizza Dio. Gesù, Dio con noi, parola di Dio, rende sacro l'uomo. Ecco la grande differenza e la grande novità che svilupperemo in questi giorni. E coscienti di trasmettere un messaggio che comunicava questa pienezza di vita da parte di Gesù, gli stessi evangelisti non hanno voluto trasmettere un testo sacro immutabile nel tempo, ma un testo vivente che cresceva man mano che cresceva l'esperienza di Gesù all'interno della comunità. Sapete che per i primi 4 secoli il testo del Vangelo fu chiamato un testo vivente. Ogni comunità si sentiva autorizzata di aggiungere al Vangelo che aveva ricevuto la ricchezza della propria esperienza. Quindi non era un documento che si riceveva e rimaneva intatto, ma la comunità di Marco trasmetteva questo messaggio alla comunità di Luca. La comunità che era stata composta da Luca arricchiva questo messaggio della sua esperienza. Quindi per 4 secoli il testo del Vangelo fu un testo in crescita, un testo che aumentava nel tempo, perché più la comunità cristiana faceva esperienza di Gesù e del suo messaggio, più lo capiva meglio. Non inventava nulla, capiva meglio. Gesù nel Vangelo di Giovanni annunzia ai suoi discepoli: quando verrà lo Spirito Santo, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che ho detto. Non è l'annunzio di un messaggio nuovo, è una maggiore comprensione del messaggio di sempre. Allora la comunità di Gesù, ogni volta che comprendeva meglio attraverso questa esperienza di Gesù vivo, vivente, vivificante all'interno della comunità, lo arricchiva. Una prova a portata di tutti, andiamo a prendere il Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni, il capitolo 14, termina con queste parole di Gesù: alzatevi, andiamo via di qui. Quindi Gesù, dopo un lungo discorso, dice: alzatevi, andiamo via di qui. Però, se vediamo, poi Gesù riprende a parlare per tutto il capitolo 15, per tutto il capitolo 16, per tutto il capitolo 17, ed è solo all'inizio del capitolo 18 che troviamo, dette queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò al di là del torrente Cedron. È chiaro, se noi togliamo questi capitoli, che dal 14 uniscono il capitolo 18, vediamo come il testo fila liscio. Gesù disse: alzatevi, andiamo via di qui. Dette queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli. Perché la comunità ha aggiunto questi altri capitoli? Perché l'esperienza crescente della parola di Gesù e della sua esperienza all'interno della comunità aveva fatto comprendere meglio e con più ricchezza il suo messaggio. E comunque la linea che guidava le comunità e gli evangelisti era il bene dell'uomo. Non è possibile far soffrire una persona per un testo sacro, fosse pure il Vangelo di Gesù. Già Paolo, nella lettera ai Corinti, lo afferma con chiarezza. Attenzione, la lettera uccide, è lo spirito che dà la vita. E lo stesso San Tommaso, il più grande teologo che ha avuto la Chiesa, e commentando questo brano, dice: per lettera si deve intendere ogni legge esterna all'uomo, precetti della morale evangelica comprese, attenzione, che possono uccidere se non esistesse nell'intimo la grazia sanante della fede. Cosa vuol dire? È lo spirito di questo messaggio evangelico quello che deve essere portato avanti, non la lettera, perché la lettera può uccidere. Ebbene, le comunità lo hanno compreso e, orientata al bene dell'uomo, non hanno avuto esitazione a modificare l'insegnamento di Gesù quando poteva entrare in contrasto con il bene dell'uomo. Una prova lampante è sul tema del ripudio nel Vangelo di Marco. Per ripudio, da non confondere con divorzio, si intende quell'azione legittima, secondo la religione giudaica, con la quale un uomo, per qualunque motivo, poteva ripudiare, cioè cacciare via di casa la propria moglie. Era semplice, bastava scrivere in un foglio di carta: tu oggi non sei più mia moglie, e glielo si metteva in mano. Quali erano i motivi per il ripudio? Erano vari. All'epoca di Gesù c'erano due scuole che si confrontavano tra di loro, una rigorista di un certo Rabbi Shammai, che diceva il motivo del ripudio è l'adulterio, l'altra, e naturalmente più seguita, di Rabbi Hillel, che era più di manica larga, larga, larghissima, diceva per qualunque motivo. Per esempio, se l'uomo al mattino risvegliandosi e guardando la moglie non la trova più di suo gradimento, le può scrivere il certificato di ripudio. La donna poteva essere ripudiata se era sorpresa a parlare in strada con un altro uomo, se non portava il velo, per un pranzo cucinato male. Voi capite, quindi era una grande ingiustizia. Allora le parole di Gesù sono molto chiare. Il capitolo 10 di Marco, versetto 11, Gesù dichiara: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei. Quindi Gesù è categorico. Gesù è contro questa pratica ingiusta dell'uomo nei confronti della donna. Ebbene, però le comunità poi crescono, ci sono altre situazioni che nella comunità di Marco non erano emerse, situazioni complesse dove questo insegnamento di Gesù poteva causare sofferenza o disagio. Ebbene, la comunità cristiana non ha avuto alcuna paura a modificare l'insegnamento stesso di Gesù. Infatti, nello stesso contesto, nello stesso episodio, questa frase di Gesù nel Vangelo di Matteo come viene riportata? Chi ripudia la propria moglie, se non per, adesso lo dico in greco perché è difficile tradurre, poi vedremo, se non per porneia e ne sposa un'altra, commette adulterio. Quindi l'evangelista riprende il testo di Marco, ma ci mette un'eccezione. All'uomo non è lecito ripudiare la propria moglie, se non per, e l'evangelista, credo intelligentemente, ha scelto un termine, il greco porneia, perché? Perché questo termine non si limita a un solo significato, ma ne ha almeno una quindicina, se non 20. Va dalla adulterio, all'unione illegale, alla prostituzione, all'immoralità, proprio per evitare che la comunità cadesse nella casistica. Quindi vedete che Matteo ha messo un'eccezione, perché il bene dell'uomo era più importante dell'osservanza della parola stessa di Gesù. Se la parola di Gesù poteva far soffrire qualcuno, poteva essere causa di ingiustizia, questa parola andava modificata, ma non nel senso di diminuita, ma nel senso di arricchita, perché la comunità man mano comprendeva sempre di più Gesù e Gesù ha il cuore, il bene e la felicità degli uomini. Se le comunità cristiane hanno avuto questo atteggiamento di libertà creativa nei confronti dei Vangeli, è perché in questo si sono sentiti autorizzati dal loro Maestro, da Gesù, che nel suo insegnamento e nelle sue azioni ha messo sempre il bene dell'uomo al di sopra di ogni legge e di ogni comandamento divino, al punto che Gesù ha trasgredito liberamente, volontariamente e pubblicamente quel comandamento che era ritenuto talmente importante e la cui osservanza equivaleva all'osservanza di tutta la legge. Qual era questo comandamento? I rabbini si chiedevano, gli scribi, qual è il comandamento tra tutti il più importante, in assoluto quello che ha più valore di tutti gli altri? La risposta era quello che Dio stesso osserva. E qual è il comandamento che Dio stesso osserva? Il riposo del sabato. Il creatore per 6 giorni ha lavorato e il 7° si è riposato. Pertanto, nella tradizione teologica ebraica, l'osservanza di questo unico comandamento equivaleva all'osservanza di tutta la legge. La trasgressione di questo comandamento equivaleva alla trasgressione di tutta la legge e per questo, per la trasgressione volontaria del precetto del sabato, del comandamento del sabato, era prevista la pena di morte. Si legge nel libro dell'Esodo, chi lo profanerà, questo giorno di sabato, sarà messo a morte. Quindi chiunque in giorno di sabato compiva una delle 1521 azioni proibite, da che deriva questo numero? I rabbini, gli scribi amavano questi calcoli, avevano elaborato dai 39 lavori necessari per la costruzione del Tempio, i 39 lavori proibiti da fare in giorno di sabato, ma ognuno di questi lavori era suddiviso in altrettanti 39 sottolavori. 39 per 39 fa 1521 azioni proibite da compiere in giorno di sabato, sotto pena di morte. C'è una delle pagine tremende nel libro dei numeri, una pagina agghiacciante, si legge che un uomo uscì per fare legna, una cosa normale, non si dice che è andato a rubare, è andato a fare legna per riscaldare, per far da mangiare, fu colto nel fatto, catturato, portato da Mosè, Mosè si consulta con Dio, quest'uomo raccoglieva legna, che ne facciamo? Ammazzatelo. È possibile ammazzare un uomo perché raccoglie legna? Sì, dice la legge, sì, dice la religione, perché lo ha fatto in giorno di sabato. Vabbè, se in giorno di sabato, allora si può ammazzare, perché chiunque trasgredisce questo comandamento verrà messo a morte. Ebbene, Gesù in maniera sistematica, provocatoria, le azioni più importanti di guarigione, di liberazione, le ha fatte in giorno di sabato e non c'era bisogno. Vedremo domenica mattina, concluderemo con la guarigione dell'infermo nella piscina. Era da 38 anni che era infermo. Se lo guarivi il giorno dopo, quello era contento lo stesso, ti era grato lo stesso. E c'era proprio bisogno di guarirlo di sabato. Di sabato non si possono percorrere più di tanti metri, 880. Possibile, Gesù, che tu le scampagnate, le passeggiate con i discepoli, proprio in giorno di sabato, le devi andare a fare? Gesù sistematicamente ha trasgredito questo comandamento. L'ha fatto proprio per insegnare la falsità di una legge che si propagandava come proveniente da Dio e invece era soltanto un'invenzione degli uomini. Ma Gesù non solo ha trasgredito pubblicamente, volontariamente il sabato. Gesù ha commesso un crimine imperdonabile, ha relativizzato la legge. Si riteneva a quell'epoca, lo scrive il Talmud, più volte citeremo questi giorni il Talmud cos'è? Gli ebrei credevano che Mosè sul Sinai aveva ricevuto 2 leggi, una scritta, che poi è stata trasferita nei primi 5 libri della Bibbia, chiamati il Pentateuco, i libri della legge, e l'altra orale, che è l'interpretazione di quanto era stato messo per iscritto. Ebbene, questa interpretazione, poi trasferita man mano oralmente alle persone, venne poi messa in scritto e ha il nome di insegnamento, cioè Talmud. Ebbene, nel Talmud si legge: chi assicura che la Torah, cioè la legge, non viene dal cielo, almeno in quel testo, e attenzione, e che Mosè e non Dio ha detto qualcosa, verrà sterminato in questo mondo e nel mondo a venire. Chi s'azzarda a dire che non è stato Dio, ma Mosè a dire queste cose, vada sterminato, eliminato qui, e noi anche risusciterà. Quindi tutta questa legge era parola di Dio. Ebbene, Gesù non è d'accordo. Gesù non è d'accordo e più volte lo dice, basta pensare sempre riguardo al ripudio: per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio non fu così, quindi è Mosè che ha tradito il disegno originario. All'inizio non fu così, quindi non è vero che questa concessione del ripudio proviene da Dio, ma proviene da Mosè. Ma non solo, Gesù, e comprendiamo, vedremo in questi giorni, che sarà chiaro perché hanno ammazzato Gesù. Vedete, quando si legge i Vangeli non ci si meraviglia che Gesù sia stato eliminato, ma ci si sorprende di una cosa: ma come ha fatto a campare così tanto? Perché lui sembra che sistematicamente tutto quello che era proibito dalla legge lo compiva, e tutto quello che la legge comandava non lo osservava. Gesù arriva a denunciare di falsità il libro del Levitico, la parola di Dio. Il libro del Levitico c'ha una serie di capitoli, in particolare il capitolo 11, dove elenca tutta una serie di animali, di cibi, che è proibito mangiare perché sono impuri e ti rendono impuri. E Gesù non è d'accordo. Gesù, sempre nel Vangelo di Marco, capitolo 7, dice: ma non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro, perché non gli entra nel cuore, e il cuore nel mondo ebraico non è la nostra sede degli affetti, è la mente, la coscienza, la parte più interiore, e va, tante volte non fosse chiaro, Gesù adopera un termine abbastanza volgare, va nel cesso, nella fogna. Ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Non è vero che se mangi un animale che è impuro, tu diventi impuro. Non è quello che ti entra che ti rende impuro. L'impuro o impuro significa il rapporto con Dio, benevolenza o malevolenza nei confronti della divinità, ma è quello che dall'intimo ti esce e viene fuori. E l'Evangelista commenta: così dichiarava puri tutti gli alimenti. È una bestemmia. Allora è sbagliato il libro del Levitico. Ma è possibile dire che la parola di Dio, il libro del Levitico, è falsa o non dice il vero? Questo non è possibile, perché se si comincia a dire questi versetti non sono di Dio ma di Mosè, questi poi non appartengono alla verità ma sono delle falsità, crolla tutto quell'impianto del libro, della legge, quell'impianto che struttura il credo delle persone. Ebbene, Gesù dice che non è quello che ti entra ma è quello che esce, e dice che ciò che ti rende impuro o puro non è il mangiare o il trasgredire regole esterne all'uomo, ma il male che tu concretamente compi nei confronti degli altri. E nell'elenco delle azioni che Gesù propone, nessuna di queste riguarda Dio, nessuna riguarda il culto, ma sono tutti atteggiamenti che nuociono nei confronti degli altri. Allora, la comunità cristiana, man mano che ha accolto questo Gesù e il suo messaggio, è arrivata a comprendere quello che Giovanni mette all'inizio del suo Vangelo, nel prologo, con un'affermazione di una densità teologica e di una implicazione incredibile che sarà quella che guiderà le nostre giornate. E la prima è che nessuno ha visto Dio. L'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Giovanni arriva a dichiarare che nessuno ha visto Dio. Ma come? Ma Mosè, c'è scritto nella Bibbia che Mosè ha visto Dio. Elia ha fatto un'esperienza di Dio. Giovanni non è d'accordo. Nessuno ha visto Dio. Quella di Mosè è stata un'esperienza limitata, un'esperienza relativa. L'unico che ci fa conoscere che Dio è Gesù. Quindi tutta l'attenzione dell'Evangelista e tutta l'attenzione nostra è scoprire Gesù, le sue azioni e il suo messaggio. Cosa significa questo? Vedete quando, sempre nel Vangelo di Giovanni, Filippo chiede a Gesù, dice, mostraci il Padre e ci basta? Gesù risponde, Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre. Cosa significa? Che non Gesù è uguale a Dio, ma Dio è uguale a Gesù. Gli evangelisti dichiarano questo, tutto quello che credete di conoscere, di sapere di Dio, frutto della religione, della tradizione, frutto delle filosofie o delle paure dell'uomo, accantonatelo per adesso. Fissate la vostra attenzione su Gesù, sulla sua vita, sulle sue parole e sul suo messaggio. Se quanto credete di Dio coincide con quanto vedete in Gesù, naturalmente va mantenuto, va accolto. Se invece si discosta o lo contraddice, va eliminato, perché è incompleto, parziale o falso. Quindi tutto l'invito degli evangelisti è centrarsi sulla figura di Gesù. Noi non conosciamo nessun altro Dio se non quello che si manifesta in Gesù. E il Dio che si manifesta in Gesù è un Dio un po' diverso da quello che la religione ci presenta. Anzitutto è un Dio con noi. Non un Dio distante dagli uomini, ma un Dio con gli uomini. E lo vedremo in questi giorni, iniziamo questa sera con la prima parte, il Dio che emerge in Gesù è un Dio liberatore, un Dio, e questo è inaudito nella cultura dell'epoca, un Dio che non vuole essere servito dagli uomini, ma è Lui che serve gli uomini. In tutte le religioni si insegnava che Dio aveva creato l'umanità per essere servito. Con Gesù tutto questo termina. Non più l'uomo al servizio di Dio, perché Dio non chiede nulla, ma è Dio che si mette al servizio degli uomini. E vedremo questa sera, brevemente dal Vangelo di Matteo, questo del servizio. Poi vedremo domani mattina dal Vangelo di Marco un Dio che non esclude. È la religione che esclude, è la legge che esclude, è il libro che esclude, tra meritevoli e no, tra puri e impuri, tra giusti e peccatori. Il Dio di Gesù non esclude nessuno. Non c'è neanche una persona che per la sua condotta morale, religiosa, civile, sessuale, possa sentirsi esclusa dall'amore di Dio. E proprio perché Dio non esclude nessuno, è il Dio che a tutti concede il perdono prima che venga richiesto. In tutte le religioni Dio perdona, ma ha una serie di condizioni. C'è il pentimento, c'è la denuncia, c'è l'offerta per il sacrificio. La novità di Gesù è che Dio perdona prima che il perdono venga richiesto. E lo vedremo domani pomeriggio nel Vangelo di Luca. Infine termineremo domenica mattina con il Vangelo di Giovanni, un Dio che potenzia la vita degli uomini. Non un Dio che assorbe gli uomini, ma un Dio che lo potenzia. Solo il Figlio unigenito, quindi Gesù, nella rivelazione, ma Gesù nel presentare questo volto di Dio, che lui chiamerà Padre in quanto è l'autore, colui che comunica e arricchisce la vita, ebbene, Gesù nel presentare questo volto di Dio incontrerà enormi difficoltà all'interno della famiglia, del suo paese, tra i discepoli, e non parliamo poi del clero, dei sacerdoti, dei gruppi spirituali dell'epoca, quali i farisei, dei teologi, come gli scribi. Lo stesso Giovanni Battista, poveretto, andò in crisi. Quando rinchiuso nel, potremmo definirlo oggi, nel supercarcere di Maccheronte, sul Mar Morto, sente l'eco delle azioni di Gesù, gli manda un ultimatum che ha tutto il sapore di una scomunica. Sei te quello che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Perché quello che lui sente di Gesù non è quello che lui aveva annunziato del Messia. Quello che in mano lascia e ogni albero che non porta frutto lo taglia e lo brucia. Quindi l'immagine del Padre di Gesù che il Cristo porta è completamente nuova e trova difficoltà. E la difficoltà la trova Gesù con il suo gruppo. Ogni volta che tenta di far capire ai suoi discepoli quale sarà la sua missione, il suo progetto, il suo destino a Gerusalemme, Ogni volta scoppia un incidente. La prima volta, lo sapete, Pietro lo prende in parte, lo tratta come un indemoniato, si adopera il verbo che si adopera per gli esorcismi, e Gesù deve rimproverare a sua volta Pietro chiamandolo Satana. La seconda volta si scatenò una lite tra i discepoli di sapere chi fosse il più importante. Ebbene, la terza, il numero 3 significa sempre quello che è definitivo, la terza volta è quella che adesso esaminiamo questa sera e che tratta il tema del servizio. Sta salendo Gesù a Gerusalemme, prese i 12 in disparte e lungo la strada disse loro. E Gesù più chiaro non poteva essere. E per la prima volta indica addirittura di quale morte morirà. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi, che lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché sia schernito e flagellato e crocifisso e il terzo giorno risuscitato. Bene, Gesù è chiaro, non parla per parabole, non parla in maniera figurata, non parla per simboli, è di una chiarezza disarmante. Vado a Gerusalemme per essere messo a morte ad opera del Sinedrio e mi riserveranno la morte più infamante, quella per i maledetti da Dio, la crocifissione. Ebbene, come se avesse detto tutt'altro, scrive l'Evangelista, stiamo vedendo il Vangelo di Matteo, il capitolo 20, allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo. È interessante questo personaggio femminile nel Vangelo. È delle quattro madri presenti, è l'unica che è presentata senza nome. Non è presentata neanche come la sposa, la moglie di Zebedeo, ma è la madre dei figli di Zebedeo. È la madre che vive per i figli, vive per la gloria, per la carriera, per il successo dei figli. È la madre che non è più la moglie di Zebedeo, non è più la sua sposa, non è più neanche donna, lei è soltanto madre. È la donna che vive per i figli e naturalmente li porta alla rovina. Gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli, quindi c'è una combutta, sono d'accordo. E attenzione, attenzione all'Evangelista come presenta, prostrandosi. Quindi un atteggiamento di profonda umiltà che in realtà, come tutti gli atteggiamenti religiosi, sono falsi, indica una volontà di potere. Si prostra, ma in realtà vuole comandare, per chiedergli qualcosa. E gli disse, che cosa vuoi? Gli rispose, notate che si era prostrata, ordina, il verbo è l'imperativo. Quindi non va a chiedere, ma va a pretendere. Ordina che siedano questi due figli miei, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra, nel tuo regno. Non hanno capito assolutamente niente. Gesù dice, vada a Gerusalemme e sarò ammazzato della morte più infamante, ma loro che inseguono questo desiderio di grandezza, di gloria, che non pensano minimamente che il Messia, l'inviato di Dio, possa morire, pensano al loro successo. Si va a Gerusalemme per scacciare il dominatore romano, per spodestare i sommi sacerdoti corrotti e inaugurare che cosa? Il regno di Israele, il dominio di Israele su tutti gli altri popoli. Questo è talmente radicato nella loro mente che anche se ascoltano non intendono, anche se guardano non vedono. Pensate che negli Atti degli Apostoli si legge qualcosa di drammatico. Gesù è morto, è risuscitato, visto che i discepoli non hanno capito niente, li prende in disparte per 40 giorni, tiene loro un corso intensivo su un unico argomento. Per 40 giorni parlo loro di che cosa? Del regno di Dio. Al 40esimo uno dei discepoli dice, sì vabbè, ma il regno di Israele quando è che lo ricostituisci? È questo che loro hanno a cuore, il regno di Israele. Per cui quando Gesù parla loro non capiscono. Gesù ha detto che va a essere ammazzato e questa gli chiede i posti più importanti. A quell'epoca, accanto al re, le persone più importanti sedevano alla sua destra e alla sua sinistra. E Gesù risponde, non sapete cosa chiedete. Vedete, gli ha fatto la domanda alla madre, ma lui risponde ai figli. Non sapete cosa chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? il calice era simbolo di morte, era simbolo di martirio. Gli dicono: possiamo. E Gesù risponde: certo, il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, ma è per coloro per i quali è stato preparato dal Padre mio. Quindi Gesù non garantisce un posto d'onore, di successo. Essergli vicino lo sa il Padre, dipende dal grado d'amore, di pienezza di vita che è pronta a farsi dono per gli altri. Ed ecco che scoppia l'incidente. Ma gli altri 10, udito questo, si sdegnarono con i 2 fratelli. Perché l'Evangelista qui ci ripete qualcosa che non sarebbe necessario dal punto di vista letterario? Ha detto che sono 12, 2 sono i discepoli, i fratelli, Giacomo e Giovanni, che si rivolgono a Gesù attraverso la madre. Non è necessario che l'Evangelista sottolinei gli altri 10 e i 2 fratelli, ma l'intento dell'Evangelista è chiaro. Rimonta lo scisma che portò alla devastazione Israele. Quando morì Salomone, uno dei re che ha avuto Israele, il più tremendo, un despota, era un megalomane che per la propria mania di grandezza sottomise la sua popolazione ai lavori forzati. E quando muore, i capi del popolo vanno dal figlio di Roboamo e dicono, e muore Salomone nella maniera più tragica per un ebreo, muore adorando altre divinità. Quando muore, i capi del popolo vanno dal figlio, Roboamo, e gli dicono, senti, tuo padre ci ha succhiato il sangue delle vene. Tu cambia, perché noi non siamo più capaci di sopportare tutto questo. E Roboamo assicurò loro che avrebbe fatto peggio del padre. Se mio padre vi schiacciava con un dito, io vi schiaccerò con un polso. Allora da quel momento ben 10 tribù abbandonarono la dinastia di Davide e ci fu lo scisma. Inaugurarono il regno del nord. E dopo tra questi regni ci fu una serie di lotte tra di loro, di lotte intestine, che li indebolì e divennero un boccone per le potenze assedianti straniere. Ebbene, questo ricordare i 10 e 2 ricorda lo scisma che è avvenuto in Israele, la rovina del popolo di Israele, proprio a causa dell'ambizione di un uomo. Perché si sdegnano? Si sdegnano perché tutti in realtà hanno la stessa ambizione. Tutti vogliono essere i più vicini. Quante volte Gesù dice, di che parlavate? Scena muta. Perché? Perché parlavano tra di loro per sapere chi era il più importante. Allora, ed ecco l'insegnamento importante di Gesù. Allora Gesù, chiamati la sé, disse: i capi delle nazioni, si intendono le nazioni pagane, voi lo sapete, dominano su d'esse e i grandi spadroneggiano su di esse. Non così dovrà essere tra voi. Questo tra voi è ripetuto per 3 volte e secondo lo stile dell'epoca significa la completezza. Per 3 volte Gesù dichiara: tra voi non sia così, ma colui che vorrà diventare grande tra voi sarà vostro servitore. Nella lingua greca c'è differenza tra servo e servitore. Il servo è colui che è obbligato a servire. Il servitore, il termine greco, lo dico perché lo conosciamo anche nella lingua italiana, è diacono, è colui che volontariamente si mette a servizio. Ed è questo che Gesù adopera. E chiunque vorrà essere il primo tra voi sarà vostro schiavo. Gesù sta ammonendo, sta avvertendo i suoi discepoli che la sua comunità non dovrà mai imitare quelle strutture di potere che sono esistenti nella società. Tra voi non sia così, ma quelle dell'amore, della famiglia, dove gli uni sono a servizio degli altri. Quindi Gesù dichiara in maniera solenne, all'interno della comunità che si rifà il mio nome, non esista nessuna somiglianza con le strutture di dominio, di potere che esistono nella società. Tra voi non sia così, ma è il servizio. Ed ecco la dichiarazione di Gesù. Come il figlio dell'uomo, perché Gesù si definisce il figlio dell'uomo? Il figlio dell'uomo è l'uomo che ha raggiunto la pienezza, la completezza della sua umanità, che coincide con la condizione divina, cioè l'uomo Dio. L'uomo nel quale si manifesta la pienezza della condizione divina, che non è un privilegio di Gesù, ma una possibilità per tutti quanti lo accolgono. Come il figlio dell'uomo che non è venuto per essere servito, ma per servire. Gesù in questo Vangelo viene presentato dall'Evangelista con questa formula: Gesù è il Dio con noi. Questa formula è il filo conduttore di tutto Matteo, la ritroviamo a circa metà del suo Vangelo, quando Gesù dice: quando due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, e si ritrova alla fine, nelle ultime parole di Gesù: ecco, io sono con voi, in mezzo a voi, per sempre. Quindi Gesù è il Dio con noi. Non più un Dio da cercare, ma un Dio che ha cercato l'uomo. È importante questo. Vedete, il rischio della religione è che la religione è atea e crea degli atei. Perché? Nella religione si insegna che l'uomo, che è carne, deve spiritualizzarsi per avvicinarsi a Dio, alla divinità, che è essenza spirituale. Quindi l'uomo deve salire per incontrare questa divinità. Gesù ci ha dimostrato il contrario. È Dio che è sceso per incontrare gli uomini e si è fatto uomo. Allora cosa succede? Nella religione l'uomo sale per incontrare Dio. Nella fede è Dio che è sceso per incontrare gli uomini. Uno sale, l'altro scende, non si incontrano. Ecco che la religione è atea. E le vittime della religione sono atee. Perché abbandonando gli altri si spiritualizzano, si disumanizzano. Infatti non è una novità che le persone molto religiose, molto pie, sono sempre le persone più disumane, sono le meno sensibili ai bisogni e alle sofferenze delle persone. Ebbene, Gesù no, Gesù è il Dio che si è fatto uomo, un Dio pienamente umano, pertanto più la persona si umanizza e più entrerà in contatto con il divino. Ebbene, in tutte le religioni si insegnava che Dio doveva essere servito dagli uomini, servito attraverso le offerte, i sacrifici, il culto. Gesù, che è pienezza di Dio, che è manifestazione visibile dell'unico Dio, dichiara che lui non è venuto per essere servito, ma per servire. Il Dio delle religioni, il Dio che vuole essere servito dagli uomini, è falso. Il Dio di Gesù è il Dio che lui si mette a servizio degli uomini. Non un Dio che chiede le offerte agli uomini, ma il Dio che si offre agli uomini. Non un Dio che toglie il pane dalla bocca degli uomini, ma il Dio che si fa pane per comunicare vita agli uomini. Quindi Gesù dichiara che lui non è venuto per essere servito, ma per servire. Questa dichiarazione di Gesù è talmente importante che nel Vangelo di Luca, dove non c'è questo episodio, questa espressione l'Evangelista la ritiene di un'assoluta importanza e la inserisce nell'ultima cena, quando Gesù dice: io sono in mezzo a voi come colui che serve. E nel Vangelo di Giovanni, dove non c'è quella che noi chiamiamo l'istituzione dell'Eucaristia, ebbene nel Vangelo di Giovanni si presenta un Gesù che si mette a fare il lavoro di un servo, lava i piedi ai discepoli. Non il Dio che attende che gli uomini si purifichino per avvicinarsi a lui, ma il Dio che si avvicina agli uomini e li purifica per renderli degni, cioè capaci di accogliere il suo amore. Questo è il Dio di Gesù. Quindi non più ciò che l'uomo deve fare per Dio, ma l'accoglienza di ciò che Dio fa per gli uomini. Vedete, tipico della religione è fare le cose per Gesù, fare le cose per Dio. I precedenti nel Vangelo non sono incoraggianti. Ci avete presente Pietro? Cosa fa Pietro? Sono pronto a dare la mia vita per te. E chi te l'ha chiesta? Chi ti ha chiesto? Io sono il Dio che dà la vita per gli uomini, non il Dio che la toglie agli uomini. Sono pronto a dare la mia vita per te. Figuratevi, appena visto da lontano le guardie che avvicinavano, ha cominciato a sbergiurare di non conoscere Gesù e lo ha tradito. Non dare la vita per Gesù, ma come Tommaso, il discepolo che viene soprannominato il gemello Didimo, perché è colui che di più assomiglia a Gesù, con lui e come lui dare la vita per gli altri. Allora Gesù continua questa sua dichiarazione che non è venuto per essere servito, ma per servire, e questo servizio di Gesù, l'uomo Dio, agli uomini ha uno scopo: dando la sua vita in riscatto per molti. Cos'è questo riscatto? All'epoca esisteva nell'istituzione giuridica di Israele l'istituto del riscatto. Cos'era? Quando un uomo veniva ridotto in schiavitù, come? Attraverso una guerra, una battaglia, una razzia, o molto spesso per debiti si poteva essere ridotti in schiavitù, il parente più prossimo aveva l'obbligo di pagare la cifra del riscatto per liberarlo dalla schiavitù. Quindi riscattare significa liberare qualcuno da una condizione di schiavitù. Allora Gesù dice che questo suo servizio è teso a liberare l'umanità da che cosa? Dalla schiavitù. Ma l'Evangelista non ci dice, non accenna qual è questa schiavitù. Ebbene, Paolo nelle sue lettere lo dice in maniera molto molto chiara. Cristo ci ha riscattati ed è incredibile. Paolo, Saulo, il fariseo, colui che si vantava di osservare tutti i precetti della legge, ma che dopo che ha incontrato Gesù e il suo messaggio, ha detto tutto quello che per me prima era importante, ora lo reputo, il termine greco è skibala, che significa cacca, escremento, i traduttori mettono spazzatura per cercare di rimediare, ma Paolo adopera un termine molto volgare. Quando ho conosciuto Gesù, tutto quello che prima era importante è cacca, è qualcosa che non serve. Ebbene, Paolo scrive, ci ha riscattati dalla maledizione della legge. La legge, l'espressione della volontà di Dio, la parola di Dio, la religione del libro, la sua volontà immutabile. Paolo la dichiara maledizione, diventando egli stesso maledizione per noi, come sta scritto, maledetto chi è appeso al legno. Sapete che la morte per crocifissione era riservata ai maledetti da Dio. Ebbene, Paolo dice che la legge era una maledizione. Perché era una maledizione? Perché era la legge che impediva di far scoprire agli uomini l'amore di Dio. Le vittime della legge sono Dio e gli uomini. Perché la legge impedisce di scoprire l'amore di Dio? Perché è la legge che inventa il peccato per inculcare il senso di colpa nelle persone e farle sentire sempre indegne e quindi sottomesse all'autorità religiosa. Per questo la legge veniva presentata impraticabile. Non era mai possibile sentirsi a posto con Dio perché bastava un niente per essere impuri. La nascita rendeva impuro, il cibo rendeva impuro, la vita sessuale rendeva impuro. Era impossibile sentire l'amore di Dio perché per quanto ti impegnavi ad osservare c'era sempre qualcosa che tanto riusciva a condizionarti. Io appartengo a una generazione che è stata educata da figliuolo al concetto di essere in grazia di Dio, che era praticamente irraggiungibile. Perché per quanto uno si sforzasse di essere in grazia di Dio, ed era difficilissimo, ammettiamo che una volta uno diceva, ecco, ci sono riuscito, per il solo fatto di essere stato sfiorato dall'idea di essere in grazia di Dio, avevi peccato d'orgoglio e non eri più in grazia di Dio. Quindi una religione che impediva di scorgere, di sentire l'amore di Dio. Ecco la maledizione. Allora Gesù viene a presentare il rapporto con Dio non più basato sull'osservanza di una legge, ma sull'accoglienza del suo amore. Il peccato non è la trasgressione della legge, la trasgressione di un precetto, ma il peccato, Gesù non nega il peccato, ma lo riporta nel suo giusto significato, è il male che tu volontariamente compi agli altri. Ecco perché Paolo parla qui di maledizione della legge. Ma una volta liberati da questi, questo riscatto a opera di Gesù permette l'adozione a figli di Dio. Infatti scrive Paolo, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge perché ricevessimo l'adozione a figli. Quello che Paolo sta scrivendo è qualcosa di incredibile, qualcosa di inaudito, qualcosa che si è compreso cambia completamente il rapporto con Dio e il rapporto con gli altri. Cos'è questa adozione? Non dobbiamo confonderla col nostro istituto dell'adozione, l'amore con il quale in una famiglia si accoglie un bambino al suo seno. Qui è Dio che adotta, un potente, e l'adozione dei potenti era questa: quando l'imperatore o il re vedeva ormai arrivare alla fine dei suoi giorni, non lasciava mai il suo impero, il suo regno a uno dei figli che aveva avuto, ma sceglieva tra i generali, tra gli ufficiali, una persona il cui valore, la cui capacità gli desse la garanzia che era la persona adatta per portare avanti il suo impero e lo adottava a figlio. Quindi l'adozione a figlio significa ritenere un individuo capace di portare avanti la tua azione. Allora Paolo sta dicendo qualcosa di straordinario. Dio è talmente innamorato degli uomini. Dio ha talmente stima degli uomini e Dio ha talmente bisogno degli uomini che li ritiene capaci di essere collaboratori della sua azione creatrice. Essere figli adottivi di Dio significa che Dio ci stima talmente che ritiene ognuno di noi capace di collaborare alla sua azione creatrice. Perché collaborare all'azione creatrice di Dio significa comunicare vita, arricchire la vita degli altri, restituire vita dove non c'è. Collaborare all'azione creatrice di Dio non è un impegno gravoso, ma è bellissimo, perché gli effetti sono stupendi. Far sì che ogni persona che incontriamo si senta ancora più felice di essere nata.
Allora, c'è o non c'è il fuoco eterno per chi non si comporta bene nella vita?
Quando Gesù parla nel Vangelo, rimanda al fuoco eterno. Eterno non ha il nostro significato di eternità, significa per sempre. Gesù non si riferisce a un luogo chissà misterioso, ma a un luogo molto conosciuto, molto a portata di mano per i suoi ascoltatori. La Ghenna. Cos'era la Ghenna? Ancora oggi quando si va a Gerusalemme si può vedere questa Ghenna. A sud del Tempio c'è un burrone molto profondo, all'epoca di Gesù era ancora più profondo, che si chiama la Ghenna. Ghenna non significa altro che valle dei figli di Inon, il proprietario della zona. Ghe significa valle, Inon il nome di questo uomo. Quindi Ghenna significa la valle dei figli di Inon. In questa valle, dall'epoca antica, venivano praticati i sacrifici di bambini maschi al dio Moloch. E nonostante in Israele si credesse a un'unica divinità, quando c'era bisogno il ricorso a queste divinità secondarie era usuale. Quindi quando un uomo doveva fare un'impresa, di fronte a una scelta della vita, di fronte a un bisogno, prendeva un bambino maschio, le femmine non valevano niente, e lo portava, c'era una specie di forno sempre acceso dove lo arrostiva al dio Moloch. Nonostante i profeti tuonassero contro questa pratica, i sacerdoti tuonassero, non c'era verso. Finché ebbero l'idea di trasformare questa vallata nell'immondezzaio di Gerusalemme. Gerusalemme per quei tempi era una cittadina abbastanza popolata, che triplicava i suoi abitanti in occasione delle tre grandi feste annuali di pellegrinaggio a Gerusalemme, per cui tutta l'immondizia della città veniva gettata giù in questa valle. Ancora oggi i palestinesi che abitano da quelle parti usano gettare giù la roba in questo burrone. Ebbene, questa immondizia, per evitare che si accumulasse, veniva bruciata. Per cui la Ghenna era un luogo maleodorante, quindi non andavano più a offrire i bambini a Moloch perché era un luogo diventato impuro, un luogo maleodorante e soprattutto un luogo dove il fuoco ardeva continuamente, giorno e notte, non si spegneva mai. Immaginate la discarica, era l'inceneritore di Gerusalemme. Quando Gesù ammonisce i suoi ascoltatori, se non cambiate vita, finite nella Ghenna, non sta ammonendo, presentando un castigo ultraterreno. Gesù fa una proposta di pienezza di vita. Chi la coglie vive per sempre. Attenti, perché se vivete soltanto chiusi nel vostro egoismo, nel vostro interesse, e non vi accorgete dei bisogni degli altri, guardate, quando morite siete mondezza, andate a finire nell'immondezzaio. Quindi una possibilità che c'è, che per chi rifiuta di rispondere agli elementari bisogni di vita degli altri.
Gesù dice: chi vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. E poi aggiunge: chi vorrà salvare la sua vita la perderà, e chi perde la sua vita per me la salverà. Ecco, cioè quel per me, quando prima diceva Dio non vuole niente per sé, ecco, se magari può spiegarci.
Sì, ti ringrazio. Grazie. Dunque, sempre quando leggiamo il Vangelo, dobbiamo metterlo nel contesto in cui l'Evangelista lo situa, perché il rischio, se tiriamo fuori delle espressioni dal contesto, non lo comprendiamo. Qual è il contesto? Quello che abbiamo detto. Gesù non riesce a far capire chi è, perché vede che i discepoli, condizionati da questa mentalità religiosa, fanno tanta confusione. Allora li porta il più lontano possibile dal centro religioso, li porta in terra pagana, a Cesarea di Filippo, e lì chiede: chi dice la gente che io sia? Perché lui li ha mandati a predicare, dice, hanno capito qualcosa? La confusione totale. Chi dice che sei Giovanni Battista? Chi sei Elia, un altro dei profeti? Non hanno capito niente, perché gli stessi discepoli non hanno capito. Allora Gesù chiede ai discepoli: ma voi avete capito chi sono io? E Pietro, il primo, dice: sì, tu sei il Messia, il figlio non del Dio, non di Davide, cioè colui che assomiglia a Davide, ma il figlio del Dio vivente. Visto che finalmente ha capito, Gesù annuncia che questo figlio di Dio andrà a Gerusalemme per essere a morte, messo a morte. E qui scoppia l'incidente. Pietro lo afferra, lo attira verso sé. Il verbo sgridare è il verbo che si adoperava negli esorcismi, quindi per Pietro Gesù sta dicendo qualcosa di indemoniato, e usa un'espressione che nel profeta Geremia era riservata per quelli che avevano abbandonato di Dio. Avevano abbandonato Dio. Questo non ti sia mai. Allora Gesù rimette le cose in ordine. Lo chiama Satana, torna a metterti dietro di me, Satana. Sei tu che devi seguire me e non io che devo seguire te. E qui Gesù allora, rivolta a tutti i discepoli, ha quell'affermazione che adesso è stata proposta. Cosa dice Gesù? Salvare o perdere la propria vita, realizzarla o meno, non consiste, come loro, nel seguire i propri desideri di ambizione, i propri desideri di successo, ma devi rinnegare questa mentalità. Non significa mortificare la tua vita, ma significa rinunciare a tutti questi ideali di dominio, di potere e di prestigio che tu c'hai. E qui Gesù c'ha quell'espressione importante che va ben collocata nel suo contesto. E chi non, Gesù non dice chi non accetta. La croce non viene data da Dio, ma raccolta dall'uomo. Gesù dice chi non raccoglie, chi non solleva la croce. È importante il termine adoperato dall'Evangelista. La croce si componeva di due parti. L'asse verticale rimaneva sempre conficcato nel luogo dell'esecuzione capitale. Al momento della condanna, il condannato doveva lui sollevare l'asse orizzontale, caricarselo sulle braccia, e era il momento più tremendo. Più tremendo della stessa morte, perché dal luogo della condanna al luogo del supplizio il condannato doveva passare tra la folla che era un'obbligazione religiosa, doveva insultarlo e malmenarlo, gli stessi familiari, gli stessi amici. Era un obbligo religioso. Quando la persona era condannata alla crocifissione, gli stessi familiari erano obbligati a sputargli in faccia, erano obbligati a malmenarlo, erano obbligati a insultarlo. È il momento più tremendo, è la solitudine totale. Anche le stesse persone che amavi, le stesse persone che hai beneficato, si rivoltano contro di te. Allora Gesù non sta invitando ad accettare una qualunque sofferenza, e neanche parla della morte di croce, ma della solitudine e del disprezzo della società che, come lui ha vissuto, sarà per ognuno che lo segue fedelmente. Quindi Gesù a Pietro e agli altri che hanno questi sentimenti di gloria, questi sentimenti di chi è il più grande, questi sentimenti di imperare con Gesù, di regnare con Gesù, dice: se non accettate di perdere la vostra reputazione, la solitudine, il disprezzo da parte della società, non ci pensate a venirmi dietro. E questa dichiarazione di Gesù, chi non offre la vita per me, non significa naturalmente darla per Gesù, perché Gesù, significa con Gesù per gli altri, per causa di Gesù e del suo Vangelo, questo sì, ma non per la figura di Gesù. Quindi il messaggio di Gesù è pienamente positivo. Chi vive per sé si distrugge, chi vive per gli altri si realizza. Chi è centrato soltanto sui propri bisogni non cresce. Chi invece pensa ai bisogni degli altri è la persona che cresce in una pienezza che non conoscerà limiti, perché sarà la stessa pienezza della condizione divina.
A volte sento che c'è del vero nel dubbio di cui parla Schopenhauer nell'Arte di invecchiare, che dice più o meno così, adesso non ricordo le parole esatte. Quando uno mi parla di Dio, sinceramente non so capire di che cosa sta parlando.
Sì, sì, sono, posso essere d'accordo, infatti noi non stiamo parlando di Dio, perché Dio nessuno l'ha mai visto, Dio è invisibile, l'unica manifestazione, espressione di Dio che noi conosciamo è Gesù, e Gesù è concreto. Vedete, nella prima lettera a Giovanni c'è una espressione molto bella dell'autore, dice: quello che noi abbiamo visto, quello che abbiamo detto, quello che abbiamo contemplato e quello che abbiamo toccato con le nostre mani. Non è l'adesione a una verità filosofica, a una verità religiosa, ma l'esperienza concreta di una persona. Quindi il discorso non è su Dio, ma è su Gesù, perché in Gesù si manifesta la divinità. Quindi non potrebbe essere un discorso su Dio, perché su Dio non possiamo dire niente, perché non lo conosciamo, non lo vediamo. È un discorso su Gesù, ma più si approfondisce la figura di Gesù e più si comprende chi è Dio. Quindi non è una ricerca filosofica di Dio, che chissà dove può portare, ma un'inchiesta seria, profonda, su Gesù, la sua figura storica, concreta, quella che è stata vista, che è stata toccata, quella che è stata ascoltata. Quindi qualcosa che ha coinvolto tutti i sensi delle persone. È questo Gesù che noi cerchiamo di approfondire, perché da questo Gesù arriveremo a capire chi è Dio.
Allora, il dualismo di questa sera è fede, religione, religione, fede. Allora, rispetto a questi interrogativi molto chiari, ecco, i sacramenti sono fede o religione? Allora, la fede è soltanto le beatitudini?
Fede, popolarmente, così a livello popolare, si dice che la fede è un dono di Dio. E normalmente chi lo dice lo fa per giustificarsi dal non averla. Cioè, se la fede è un dono, beato te che hai tanta fede, che tradotto significa io vivo meglio senza, o vivo lo stesso senza. A me il Signore non me l'ha data. Oppure sentirete a volte le persone che dicono: io avevo tanta fede, ma poi mi è successa quella disgrazia e l'ho persa. Hanno confuso la fede con una specie di assicurazione contro gli infortuni, per cui quando capita uno dei tanti rovesci che la vita fa incontrare, si perde la fede. Se si ritiene la fede un dono di Dio, è Dio responsabile della fede. Quindi se io non ce l'ho, il responsabile non sono io, ma è Dio. Ma dai Vangeli vediamo che la fede non è un dono di Dio, ma è la risposta degli uomini al dono d'amore che Dio fa per tutti. Nel Vangelo di Luca c'è l'episodio molto bello: Gesù guarisce 10 lebbrosi, uno solo torna indietro riconoscente a ringraziarlo, ed è un samaritano, un eretico. E Gesù dice che quest'uomo ha avuto fede. Tutti sono guariti, la fede di uno lo ha salvato. Allora la fede non è tanto o solo un dono di Dio, ma la risposta degli uomini al dono d'amore che Dio fa per tutti. Quindi la risposta è la fede. Nell'ambito di questa fede, la Chiesa celebra i sacramenti, che non sono altro che una trasmissione, un arricchimento della stessa vita divina di Dio agli uomini. Il sacramento è un atto materiale, concreto, con il quale la vita che l'uomo ha viene potenziata e arricchita da Dio stesso. Quindi i sacramenti, non credo, dopo se sono ritualizzati in maniera che scadono a livello della religione, questo è un altro discorso. Ma di per sé i sacramenti appartengono alla fede. È il dono di Dio all'umanità, l'accoglienza di questo dono, l'arricchimento, l'accrescimento di questo dono di vita che Dio continuamente, incessantemente fa, questi sono i sacramenti.
Prima facevi riferimento al potere, dicevi tre volte, tra voi non è così, non sia così. E i discepoli non avevano difficoltà a capire questo discorso. ma anche lunghi secoli è continuato così, difficoltà a capire questo discorso, e quindi Sacro Romano Impero, il potere temporale dei papi, la democrazia cristiana. Questa difficoltà a capire oggi quali risonanze ha dopo la fine della democrazia cristiana, dopo gli interventi di alto livello della gerarchia ecclesiastica in occasione delle elezioni politiche, quali altre implicazioni ha?
Sì, e concludiamo allora con questa domanda articolata. Sì. Ah, c'era un altro albino.
Beh, sì, l'altra domanda che volevo fare io era questa. Che cosa vuol dire regno di Dio e regno di Israele nella Chiesa oggi?
Vediamo la prima parte che riguarda il potere. I primi secoli del cristianesimo furono secoli di una fede perseguitata, perché questi uomini, questi cristiani, mettevano in sovuglio l'ordinamento religioso che era la base della società dell'epoca. Quindi i cristiani per 4 secoli furono sempre perseguitati, perché erano visti come nemici della società. Poi, lo sappiamo, per motivi politici, il cristianesimo, che si era diffuso, fu vista una opportunità per il potere e da fede perseguitata divenne una religione imposta. Per cui tutto quello che Gesù aveva abbandonato venne ripreso proprio per formare una religione che andava imposta. Voi sapete che a quell'epoca non era la scelta degli individui della religione, la religione del re era la religione del popolo. E se il re cambiava religione, tutto il popolo doveva cambiare religione. E si sono avuti dei drammi, dei massacri orrendi, compiuti in nome di Dio. Scrivono le cronache che il grande Carlo Magno entrò in un paese accompagnato dal sacerdote e dal boia. Chi si fa battezzare s'accomoda dal sacerdote, chi rifiuta dal boia. E dicono le cronache che quel giorno il boia staccò 800 teste. Immaginate con quanta convinzione e quelli che la testa se la erano voluta mantenere attaccata al collo sono diventati i cristiani. Quindi abbiamo secoli in cui non fu una fede liberamente scelta, ma una religione imposta, e l'abbiamo visto. Le motivazioni erano teologiche, perché Gesù ha detto che vi sarà un solo vile, e fuori di questo vile non c'è salvezza. Ecco, grazie al cielo, con il Concilio Vaticano, di cui non comprenderemo mai abbastanza l'importanza e l'effetto che ha avuto, che ha e che avrà nella Chiesa, le cose cambiano. Man mano che si ritorna al messaggio di Gesù, si comprendono meglio se certe strutture stonano con quello che Gesù ha detto e fatto. E allora, per comprendere questo, dobbiamo vedere la distinzione tra potere, che è sempre diabolico, chiunque lo detenga, e autorità. Per potere si intende un dominio di una persona o di un gruppo di persone su una persona o su altri gruppi di persone, basato sulla paura, sulla ricompensa o sulla persuasione. Il potere più rozzo è quello che si basa sulla paura. Io ti domino perché ti faccio paura, perché ti posso uccidere, ti posso togliere la libertà. L'altro è la ricompensa. Io ti domino perché so che tu sei una persona ambiziosa, vuoi fare carriera e io ti do i soldi, i titoli. Quindi ti domino perché tu mi obbedisci, perché sai che io ti posso dare questo. Ma il terzo livello a cui ogni potere vuole arrivare, perché vedete, se ti domino per paura, tu puoi con un gesto di coraggio ribellarti. Se ti domino per la ricompensa, tu in un sussulto di dignità puoi sfuggire da questa mia trappola. Ma, ed è la terza, la persuasione. Io ti domino perché sono riuscito a convincerti che per te essere dominato è la migliore delle situazioni possibili. Mentre nei primi due casi si può cercare una via d'uscita, i terzi non solo non cercheranno mai di liberarsi da questo dominio, ma vedranno ogni proposta di libertà come un attentato alla propria sicurezza. Quindi Non si tratta di fare violenza alle persone, ma di convincerle ad accettarla. Per fare un esempio popolare, voi sapete che durante il fascismo i squadristi costringevano i dissidenti a bere l'olio di ricino. Ti domino perché con la paura ti faccio bere l'olio di ricino. Ebbene, la persuasione è diversa. La persuasione, io ti convinco con la pubblicità, con gli annunci, di quanto è buono l'olio di ricino. E non c'è bisogno che io te lo impongo, sei tu che lo vai a comprare e lo bevi, perché puliti dentro, puliti fuori. Vedete? E queste persone
è religione civile, certo.
Non cercheranno mai di liberarsi. Quindi il potere è sempre diabolico. E nei Vangeli qualunque forma di potere è esclusa. Diverso è l'autorità. Se il potere è il dominio di una persona su altre persone, basate su quegli aspetti che abbiamo visto, l'autorità è un servizio di una persona o di un gruppo su una persona o su un gruppo, un servizio basato sulla propria competenza. Ognuno di noi ha una qualità, ognuno di noi ha delle capacità, se sono messe a servizio degli altri, a favore degli altri, queste vengono potenziate. Il termine tecnico adoperato nel Nuovo Testamento è carisma. Cos'è il carisma? Il carisma è una qualità naturale della persona che, quando non viene usata per umiliare gli altri, non viene usata per essere l'esempio degli altri, ma viene adoperata a servizio degli altri, perché gli altri ne usufruiscono, viene potenziata dallo Spirito di Dio. Allora nella Chiesa c'è l'autorità, un servizio basato sulla competenza. Mentre il dominio governa le persone, dirige la loro vita e soprattutto esige un abisso tra chi comanda e chi obbedisce, l'autorità elimina l'abisso. Un esempio, così comprendiamo: l'insegnante che insegna mette tutta la sua capacità a favore dell'allievo, e se è un vero insegnante gode, gioisce nel vedere che l'allievo raggiunge il suo sapere e poi lo supera. Quindi l'autorità non solo non vuole abissi, ma li elimina completamente. Quindi nella Chiesa quello che va è l'autorità. Il rischio, e bisogna stare sempre attenti, ma parliamo di Chiesa in senso generale, anche nella comunità, che l'autorità si trasformi in potere. Allora bisogna stare sempre attenti. Cosa si intende per regno di Dio e regno di Israele? È il conflitto dei discepoli e del popolo di Gesù. Prendete adesso sotto Natale, quante volte viene letto, il delirio, chiamiamolo così, della terza parte del profeta Isaia. Voi capite, Israele era un popolo che era stato schiacciato, dominato da potenze straniere e non vedeva l'ora della rivincita, della vendetta. Allora se leggete i capitoli finali della terza parte del profeta Isaia, che non è del profeta, è della sua scuola, leggete questo delirio di grandezza. Scrive l'autore: io vedo carovani interi di dromedari, di camelli, che vengono a Gerusalemme portando oro, cioè domineremo tutte le nazioni e prenderemo il loro oro. I principi pagani saranno i nostri servi. I rabbini chiamavano sempre le precisioni, quanti? 2800 a testa. Quindi nel regno di Israele, Israele dominerà tutte le nazioni pagane e i servi saranno i principi di queste nazioni. Le principesse, le nostre ancelle. Quindi il regno di Israele era concepito come Israele che con l'aiuto di Dio sbaragliava le popolazioni pagane e le avrebbe dominate tutte quante. Immaginate che delusione quando sentono il messaggio di Gesù. Perché Gesù nelle Beatitudini dice che non l'accumulo, il togliere le ricchezze degli altri, inaugurerà il regno non di Israele, il regno di Dio, ma la condivisione dei beni con gli altri. Gesù non parla di regno di Israele. Il regno di Israele è finito ed è defunto definitivamente. Il regno di Israele si intende il regno di una nazione, il regno di un popolo, il regno di una religione. Il regno di Dio è universale. Il regno di Dio è Dio che governa l'umanità, non attraverso leggi che costoro devono osservare, ma attraverso la comunicazione interiore intima del suo amore. E mentre un regno ha dei confini, ha delle divisioni, Il regno di Dio non conosce alcun confine. Il regno di Dio non tollera nessun ostacolo. Ecco, lo vedremo fin da domani, questo regno di Dio che raggiunge tutte le persone superando i muri che la religione, la morale, il senso hanno messo. Non c'è nessuno che possa sentirsi escluso dal raggiungimento dell'amore pieno, totale, incondizionato di Dio. Ci vediamo domani mattina alle 9:30.